Genitori in onda, uno spazio aperto per la genitorialità.
Bentornati su Genitori in onda, io sono Carlo Evangelista. Titolo dell'episodio di oggi, il piano genitoriale. Un segnale di cambiamento nella cultura della bigenitorialità, ne parliamo con Ilaria Fuccaro, avvocato, curatore speciale, mediatore familiare e coordinatore genitoriale. Buonasera e grazie per essere qui oggi.
Buonasera e grazie per l'invito.
Io direi di iniziare con la lettura veloce della norma che ha dato contenuto e definizione al piano genitoriale, perché la novità da un anno a questa parte è che con la riforma Cartabia il piano genitoriale ha trovato uno spazio normativo e in particolare l'ha trovato all'articolo 473 bis 12 del codice di procedura civile, in cui si definisce il piano genitoriale, nel quale piano genitoriale bisogna indicare, è necessario indicare gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative a scuola, percorso educativo, attività extrascolastiche, frequentazioni abituali e vacanze normalmente godute. Ora, la prima domanda che le farei, per favore, avvocato, al di là del dettato normativo, il piano genitoriale può essere definito come il progetto, l'idea che ciascuno dei due genitori ha riguardo al presente e soprattutto al futuro dei figli nell'ambito della vita con genitori separati?
Allora, a mio avviso sì, dovrebbe essere considerato come tale. Questo soprattutto se guardiamo alle origini del piano genitoriale, perché il piano genitoriale appunto nasce come documento riguardante la pianificazione della genitorialità, quindi che può essere elaborato da un genitore singolarmente, dai genitori congiuntamente oppure dal giudice. È uno strumento che quindi dovrebbe mettere in primo piano quel best interest of the child e dovrebbe sancire quindi un impegno, una responsabilità comuni dei genitori nei confronti dei figli, insomma, e del loro futuro. Ecco. L'utilizzo del piano genitoriale è una pratica, noi adesso abbiamo avuto, diciamo, il riconoscimento normativo di questo strumento. Ma l'utilizzo del piano genitoriale in fase di divorzio e separazione è una pratica comune e risalente nei paesi di origine anglosassone, quindi europei ed extraeuropei, dove lo strumento è conosciuto come parenting plan. Poi si è diffusa anche nei paesi del nord Europa e più in generale comunque in tutti quegli stati in cui il procedimento di separazione e divorzio e le questioni patrimoniali sono scisse quindi dal procedimento che invece decide sull'affidamento dei figli e sulla frequentazione dei genitori. Questo perché il pensiero sottostante è quello di davvero far sì che i genitori possano porre l'attenzione sul minore, riducendo così il conflitto e le rivendicazioni reciproche, favorendo una cooperazione proprio della coppia genitoriale. Quindi l'obiettivo che si propone questo strumento è quello di ridurre gli effetti negativi di una separazione, divorzio, comunque della dissoluzione di una famiglia, concentrandosi sulle esigenze effettive dei figli e sulle necessità, realizzando un po' quel capovolgimento di prospettiva del minore, no, da oggetto di diritti altrui, quelli dei genitori, a soggetto di diritti propri. Il piano genitoriale, quello che adesso la riforma ci richiede, è un documento di pianificazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Il testo riformato, in vero, però se lo leggiamo, descrivo il piano genitoriale come una sorta di fotografia della regolamentazione, esatto, della vita dei
anch'io,
figli.
Anch'io ho avuto questa sensazione. È una fotografia, e mi ponevo appunto la domanda, mi ha anticipato una domanda: cos'è che è necessario affinché, quali caratteristiche deve avere il piano genitoriale affinché possa reggere anche ai cambiamenti fisiologici, alla crescita e quindi ai cambiamenti evolutivi dei figli? Perché la sensazione che ho avuto quando ho letto per la prima volta la norma contenuta in quell'articolo è appunto sia una fotografia statica, ma non ho visto possibilità che questo piano genitoriale tenga nel tempo e quindi raggiunga la sua finalità, che è quella, come diceva poc'anzi lei, di concentrarsi sugli interessi dei figli e diminuire al massimo la conflittualità tra i genitori, che è uno dei due obiettivi per una separazione, diciamo, tra virgolette, organizzata. L'altro obiettivo è quello che i figli stiano il più possibile, vivano un tempo congruo il più possibile con entrambi i genitori e i rispettivi rami parentali.
Ecco, allora, secondo me, rispetto alla sua domanda, ci sono due temi da affrontare. Allora, il primo è che è vero che si tratta di una fotografia della situazione, della regolamentazione della vita dei figli. Ma nel rispetto delle finalità originarie con cui i parenti in plan sono nati, dovrebbe trattarsi, è uno strumento che dovrebbe andare oltre, no? Dovrebbe essere una proiezione verso il futuro, quindi dovrebbe essere un documento che consenta un più agevole passaggio ad una nuova situazione, perché ovviamente la separazione dei genitori e la conseguente disgregazione della famiglia porta con sé la necessità di una riorganizzazione della vita di tutti i suoi componenti, quindi dei genitori e dei figli. In questo senso dicevo che il piano genitoriale deve essere sì un documento che fotografi la situazione attuale, ma guardando al futuro, in modo da poter indicare e o eventualmente suggerire al giudice un nuovo assetto dei rapporti. E questo è un primo punto. Il secondo punto, per rispondere alla sua domanda, è che sulla staticità o meno, ecco, di questo strumento. Allora, nel nostro ordinamento, per quanto riguarda il diritto di famiglia, si segue il principio del rebus sic stantibus, il che significa che le decisioni in materia di famiglia, quindi tutte quelle che riguardano poi i figli, devono essere prese sulla base della situazione attuale, dell'età del bambino, delle necessità attuali. E quindi al mutare di queste situazioni, al crescere del bambino, al mutare delle esigenze, poi l'ordinamento consente di modificare gli eventuali accordi oppure le eventuali decisioni già prese del giudice, proprio per riattualizzarle in qualche modo ad una nuova rispetto ad una nuova situazione. Il piano genitoriale come può fare questo? Allora, il piano genitoriale può prevedere al suo interno, quindi, una fotografia della situazione del bambino, quella che chiamavo prima la proiezione verso il futuro, quindi una proposta circa la riorganizzazione nella gestione del bambino, ma può anche prevedere delle modalità per la modifica dello stesso piano genitoriale. Si possono indicare sia i tempi sia le modalità concordate dai genitori o suggerite dall'uno all'altro per la modifica del piano genitoriale. Per esempio, non lo so, l'indicazione che in caso di modifiche al raggiungimento del 12° anno di età del bambino, faccio un esempio, i genitori si rivolgeranno a un centro di mediazione. E questo chiaramente riuscire a trovare un accordo o a proporre qualcosa in questo senso è già un ottimo punto di partenza, perché chiaramente nelle vicende personali di ciascuno i mutamenti sono continui, e poter già prevedere degli strumenti per il caso, per il momento in cui queste nuove necessità dovessero sorgere, mi sembra fondamentale per la tenuta dell'assetto famiglia e anche poi diciamo per il benessere di tutti i suoi componenti.
Perciò dunque si può anche andare al di là rispetto al dettato normativo quando si predispone il contenuto del piano genitoriale, anzi non solo si può, ma quanto deduco dovrebbe essere auspicabile per il raggiungimento di una bigenitorialità e cogenitorialità il più possibile effettiva, reale, piena.
A mio avviso sì, perché allora la norma ci parla del piano genitoriale e ci parla del contenuto minimo del piano genitoriale. Dopodiché, a meno che i contenuti non siano contrari alla legge, all'ordine pubblico, insomma, non siano contenuti aberranti, però le parti possono trovare degli accordi aggiuntivi e a mio avviso devono, cioè sarebbe consigliato, ecco, perché più specifico è il piano genitoriale, meno si lascerà spazio, meno si lasceranno zone d'ombra e quindi spazio a conflitti, discussioni, disaccordi di qualunque tipo. Ecco, poi chiaramente non si può stabilire tutto nel minimo dettaglio, solo la pratica, poi solo nella pratica ci si rende conto magari delle necessità nascenti, però ecco, insomma, mi sembra un buon punto di partenza sicuramente.
Una buona sintesi fra delle indicazioni piuttosto precise che quindi vincolino a determinati impegni, ma nello stesso tempo non troppo rigide, perché si corre il rischio che al primo cambiamento di situazione, che come dicevo prima è normale e fisiologico, basti pensare all'evoluzione nella crescita dei figli, il piano salti e quindi non venga rispettato. Una domanda.
Posso su questo dire una cosa?
Sì.
In effetti, sul discorso della necessità che il piano non sia eccessivamente rigido, io sono d'accordo. Dobbiamo ricordarci però che in ogni caso sia che i genitori trovino un accordo e quindi instaurino un procedimento consensuale, sia che poi ci sia una sentenza del giudice che stabilisca un dispositivo preciso, in caso di accordo diverso sopravvenuto delle parti, un accordo che si intende e si spera migliorativo, chiaramente l'accordo può superare il contenuto di quello che è stato previsto anche dal giudice. Quindi chiaramente questi sono i casi di situazioni magari diciamo di punti, di aspetti, di temi che magari non sono di primaria importanza. Ecco, si può sempre un po' modificare strada facendo, chiaramente. Quando parliamo di modifiche sostanziali per nuove necessità, crescita dei figli, perché le esigenze di un bambino di 2 anni sono diverse dalle esigenze di un adolescente di 13 o 14 anni, allora lì sì che si può parlare di modifiche sostanziali che richiedono però diciamo procedure che se sono decise in anticipo è meglio.
Nel caso di separazione consensuale, nel ricorso congiunto è comunque necessario inserire, quindi allegare, l'allegazione, come termine tecnico, usiamo un termine tecnico, l'allegazione del piano?
Allora, in realtà la norma non richiede l'allegazione del piano in caso di separazione consensuale. Ad oggi il piano genitoriale deve essere allegato a, diciamo, a tutti i ricorsi che fanno riferimento ai procedimenti di cui è, insomma, capo secondo e capo terzo il codice di procedura civile, per intendersi separazione, divorzio, dissoluzione della coppia non coniugata, eccetera. Mentre appunto non è necessario, perché proprio la norma non lo richiama, e in tal senso si sono espressi anche svariati uffici giudiziari con linee guida, protocolli e pronunce, se il ricorso introduttivo è di natura consensuale. Questo di nuovo non significa che sia vietata l'allegazione del piano genitoriale, la sua produzione in giudizio, ma soltanto che allegazione e produzione non siano necessitate dalla norma.
Forse anche per il fatto che, essendo una separazione consensuale, non è neanche forse necessario il piano genitoriale, perché comunque se è consensuale i genitori sono d'accordo sul contenuto che poi sarebbe riprodotto nel piano genitoriale. E se pensiamo alla separazione giudiziale,
io su questo invece, non sono d'accordissimo,
non è
però
tanto d'accordo. Io, ecco, lo vedrei come quasi un duplicato rispetto. E perché non è d'accordo?
Non cioè, sono d'accordo perché è benissimo che i genitori siano d'accordo, ma ci sono diversi tipi di genitori d'accordo, vedo nella pratica, no? E poi cioè, effettivamente, ma ci sono i genitori che in qualche modo si piegano ad un accordo, e i genitori che invece fin dall'inizio cercano davvero di trovare delle migliori soluzioni e sono davvero in grado di collaborare. Ci sono genitori che magari sono d'accordo sul contenuto, ma non hanno ancora la capacità di collaborare e gestire un rapporto di cogenitorialità vero e proprio.
Quindi in questo senso il piano genitoriale, anche nel caso della consensuale, può essere utile, perché è uno strumento che aiuta i genitori che non sono ancora pronti. Sì, poi c'è anche l'ipotesi in cui ci sono delle consensuali in cui un genitore forse si piega un po' ai desiderata dell'altro genitore, e quindi nel tempo questa separazione consensuale non tiene. E invece l'altro caso, quello della separazione giudiziale, in cui un genitore presenta un piano genitoriale che è difforme, diverso da quel piano genitoriale presentato dall'altro genitore. Cosa accade in concreto? Il giudice come decide?
Allora, questo è, diciamo, il caso in cui è prevista l'allegazione del piano genitoriale.
Perché la separazione non è consensuale, quindi sì, nel giudiziale sì, è comunque necessario, e questo ha un senso.
Esatto.
Penso esatto, che presumibilmente, se è giudiziale, forse qualche difformità tra i due piani genitoriali, forse ci può essere, probabilisticamente.
Certo, certo, assolutamente.
Cosa succede in questo caso?
Allora, in questo caso l'articolo 473 bis 50 fa proprio un riferimento ai piani genitoriali delle parti, laddove ci dice che nel momento in cui il giudice deve adottare i provvedimenti temporanei urgenti, può anche diciamo, formulare una proposta di piano genitoriale, tenendo conto però di quelli allegati dalle parti.
Sì.
Il che significa che comunque i piani genitoriali allegati dalle parti sono un ausilio fondamentale per il giudice, anche perché noi dobbiamo tenere presente che il giudice quel bambino non lo conosce e che per prendere la decisione più corretta e adeguata e meno standardizzata deve sapere chi è quel bambino. Di conseguenza più informazioni vengono fornite dai genitori, più il provvedimento può essere diciamo utile e può effettivamente entrare nello specifico e spingersi verso a tutelare, verso la tutela, insomma, del superiore interesse del minore.
Quindi, proprio perché la norma prevede che il giudice debba tener conto dei due piani genitoriali, ancorché difformi, risulta anche sotto questo profilo l'importanza del piano genitoriale, cioè la necessità che il piano genitoriale sia accurato rispetto alla situazione specifica del figlio minore di età. Negli episodi precedenti si è analizzata la figura del coordinatore genitoriale. Che ruolo può svolgere il coordinatore genitoriale rispetto all'attuazione del piano genitoriale? Perché con la riforma Cartabia sono state introdotte diverse novità: il piano genitoriale, la mediazione familiare, come si diceva poc'anzi prima di iniziare l'episodio, ha trovato una sua collocazione normativa. Quindi ci sono tutta una serie di novità che forse, se ho dedotto bene, ho intuito bene, portano non solo ad una maggiore personalizzazione dei provvedimenti rispetto alle situazioni specifiche, ma forse tendono a limitare il contenzioso e tendono a incentivare i genitori a trovare delle vie alternative di accordo proprio nell'interesse dei figli. In questo senso abbiamo analizzato le caratteristiche e le funzioni del coordinatore genitoriale. Ecco, la domanda è: il rapporto al piano genitoriale, come può agire, se agisce il coordinatore genitoriale?
Allora, il rapporto al piano genitoriale, il coordinatore genitoriale aiuta i genitori altamente conflittuali proprio nell'attuazione e nell'esecuzione del piano genitoriale, facilitando poi la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere o prevenendole, quindi in maniera assolutamente tempestiva. Una parte fondamentale dell'attività del coordinatore genitoriale è proprio quella della specificazione del contenuto del piano genitoriale, perché nei casi di coppie altamente conflittuali spesso il piano genitoriale è poco specifico e, come dicevo prima, in quelle zone d'ombra che si creano può nascere il conflitto. Quindi compito tra gli altri del coordinatore genitoriale è quello di specificare il piano, chiaramente non alterandolo nei suoi elementi principali, ma agendo su quelle decisioni secondarie, che però vi posso assicurare che sono quelle che creano
un contrasto.
Sì, assolutamente.
Però il coordinatore genitoriale quindi agisce dopo che il piano genitoriale è stato deciso dal giudice, tenendo conto dei due piani genitoriali difformi, giusto?
Sì. Questo è quello che la norma ci dice.
Nella fase di esecuzione, diciamo, di realizzazione, di attuazione del piano genitoriale, mentre nella fase di predisposizione, nel caso che i piani genitoriali siano difformi e quindi la predisposizione sia effettuata dal giudice, ha un ruolo il coordinatore genitoriale o no? Perché il coordinatore genitoriale può essere nominato può essere designato, scelto dalle parti, cioè dai genitori, giusto? Ma anche dal giudice? Come funziona?
Sì, allora, in realtà funziona in questo modo, che il coordinatore genitoriale, innanzitutto, la riforma ci dice che è un ausiliario del giudice, che quindi è sì nominato dal giudice, ma su istanza delle parti. Quindi sono le parti che devono essere concordi nella richiesta della nomina di un coordinatore genitoriale. Poi il coordinatore in sé può essere scelto o tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, quindi essere nelle liste, oppure può anche essere scelto al di fuori dell'albo se le parti, entrambe quindi, sono d'accordo in questo senso.
In questo tipo di scelta?
Sì. Sì, chiaramente diciamo adesso la riforma ci aiuta, ci dà delle direttrici rispetto a prima, perché prima si ricorreva al coordinatore genitoriale, ma non essendoci una normativa, non essendoci fondamentalmente delle coordinate entro le quali muoversi, i diversi tribunali agivano diversamente. C'era chi nominava direttamente una persona, c'erano dei tribunali che sceglievano il coordinatore genitoriale pur non essendoci delle liste, oppure invece c'erano altri tribunali che in qualche modo si limitavano a prendere atto della designazione di un soggetto, di un professionista, da entrambe le parti. Quindi c'erano delle prassi molto molto difformi, anche l'interpretazione del ruolo e del posizionamento del coordinatore genitoriale rispetto
all'interno
al
del
processo.
Procedimento.
Sì, sì. Era diverso.
Dunque, anche in questo senso, mi sembra di capire, è una novità positiva il fatto che comunque ci sia stata una regolamentazione, una definizione di questa figura del coordinatore genitoriale, che rientra appunto, come dicevo prima, in tutta una serie di istituti e mezzi attraverso i quali si tende a diminuire il grado di conflittualità meno potenziale che può derivare da una separazione.
Ma infatti,
quindi abbiamo parlato
di la cosa, la cosa più importante. Come diceva anche lei prima, io sono d'accordo sul fatto che uno degli elementi di maggior rilievo, secondo me, di questa riforma è stato proprio il fatto che abbia puntato molto sulle ADR, molto più di quanto non si fosse fatto in passato. Questo proprio nell'ottica sicuramente di in un'ottica deflattiva, no? Quindi di diminuzione anche del carico dei tribunali.
Ora, abbiamo visto in cosa consiste il piano genitoriale, abbiamo visto come si forma il piano genitoriale nel caso di disaccordo, nel caso di accordo, quindi di separazione consensuale. Il piano genitoriale vive, però durante la sua vita ci può essere l'eventualità che uno dei due genitori non lo rispetti, non lo segua. La normativa prevede un sistema sanzionatorio nei confronti del genitore inadempiente rispetto alle indicazioni del piano genitoriale?
Allora sì, in verità la normativa lo prevedeva già pre-riforma, all'articolo 709 ter. Adesso abbiamo un articolo 473 bis 39 che prevede che in caso di inadempienze gravi, anche di natura economica, quindi non soltanto che riguardino la mancata applicazione del piano genitoriale o comunque di atti che arrechino un pregiudizio al minore o ostacolino lo svolgimento delle modalità di affidamento o di esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice quindi può modificare i provvedimenti che sono in vigore e può anche, anche congiuntamente, insomma, può impartire delle sanzioni che vanno dall'ammonimento a diciamo l'individuazione di una somma di denaro, il cosiddetto astraente, dovuta dall'obbligato per ogni violazione o in osservanza successiva o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Può condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore dell'altro genitore o d'ufficio, a favore del minore, a favore della cassa delle ammende. E devo dire che la novità, ecco, più rilevante in questo senso è la previsione appunto dell'individuazione di una somma di denaro dovuta in caso di violazione o in osservanza successiva. Questo proprio perché è una misura della quale rispetto alla quale in passato si è discusso molto, perché si pensava che non potesse essere, perché alcuni ritenevano che non potesse essere, diciamo, applicata ai procedimenti di famiglia. Adesso il legislatore ci dice che sì, e sicuramente è una misura che ha un effetto deterrente e di conseguenza incentivante il rispetto del provvedimento in tutte le sue parti, quindi sia sotto il profilo del contenuto economico sia sotto il profilo invece dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Questo aspetto contribuisce a quel cambiamento culturale a cui fa riferimento la domanda, che poi è il titolo dell'episodio. In questo, sì. Un'ultima domanda, avvocato. In questo anno di vigenza di queste novità normative, quante volte ha visto applicate le sanzioni di cui si parlava ora, in questo momento?
Le sanzioni, guardi, in realtà ancora poche volte, perché i tribunali utilizzano della cautela, perché prima vogliono verificare che violazione ci sia stata in effetti, e per fare questo è necessario chiaramente un minimo di istruttoria. Però sicuramente è una misura molto molto insomma che secondo
incisiva.
In futuro potrà portare, se non davvero un cambiamento di prospettiva e di cultura, quantomeno porterà le persone ad avere una consapevolezza diversa e un timore anche probabilmente della sanzione, laddove poi i giudici inizieranno effettivamente ad applicare il 614 bis.
La ringrazio infinitamente per queste utili e puntuali spiegazioni e ringrazio tutte le persone che vedranno e ascolteranno questo episodio. Grazie ancora e buona serata.
Grazie e buona serata.
Genitori in Onda, uno spazio aperto per la genitorialità.